evitare ogni sorpresa che possa pregiudicare l'impostazione determinata della manifestazione, sia perché decidiamo di ancora una volta lavorare sulla comunicazione per segnalare tutta la distanza tra l'impostazione di quel corteo e le pratiche che avevano determinato l'incendio di quell'autovettura. Tant'è vero che una delle sette persone che con me aveva in qualche modo il compito di coordinare la discesa, lungamente, ripetutamente, col megafono e di fronte a un numero molto significativo di giornalisti, si sofferma a spiegare la distanza tra l'impostazione di quella manifestazione, le scelte politiche di quella manifestazione e quella macchina incendiata, quelle pratiche, non soltanto dicendo non siamo noi, non siamo stati noi, era evidente che quella macchina era lì prima che noi arrivassimo già in quelle condizioni, ma un chiarimento voluto per segnalare tutta la distanza che noi avevamo tentato di mettere tra l'idea di bruciare una macchina in mezzo alla strada e quella di manifestare per affermare il nostro diritto alla manifestazione.
Si ricorda chi era questa persona?
Sì, era Riccardo di Milano, Iabasta dell'Oncavallo di Milano.
Va bene.
Riccardino, così si chiamavamo.
Allora, quindi noi arriviamo, in via Tolemaide, che è l'ultimo video che le abbiamo fatto vedere, in cui la situazione è ancora tranquilla. Adesso se ci descrive quello che succede dopo.
Succede che la situazione che fino a poco prima era molto tranquilla, era una situazione in cui il nostro principale sforzo era quello appunto di tenere compatta la manifestazione, di farla scendere in modo ordinato e organizzato, si trasforma invece in una situazione completamente rovesciata perché arrivati quasi a Corso Torino, a una trentina, quarantina di metri, non ricordo con precisione, ma insomma, arrivati in vista di Corso Torino e del sottopasso che sta di fronte a Corso Torino, cominciamo a sentire delle urla, vediamo arrivare i primi lacrimogeni che arrivano sulla manifestazione rimbalzando sulla murata della ferrovia, la voce che comincia naturalmente a diffondersi a alto volume, caricano e soprattutto vediamo il gruppo di contatto rientrare di corsa verso la manifestazione, rientrare dietro gli scudi e allontanarsi. A quel punto chiudiamo gli scudi, continuano ad arrivare lacrimogeni con un'aria che naturalmente diventa immediatamente irrespirabile e anche con qualche elemento iniziale di panico che si determina prima ancora della carica, perché il gas era molto forte e chi si è trovato sorpreso, più in difficoltà, ha cominciato subito a scappare anche se non c'era stato ancora un contatto, quindi con una condizione in cui qualche elemento di confusione cominciava a determinarsi. E poi arriva la carica dei carabinieri, violentissima, sugli scudi grandi che costituivano la testa del corteo, una carica molto intensa e una carica che non interviene su un'avanzata del corteo, non è una carica di alleggerimento, è una carica che continuata fino a che non riesce a divergere gli scudi, ad aprire gli scudi, a entrare dentro la manifestazione, e lì la carica continua per qualche minuto. Io ricordo, io ero nella prima fila a sinistra scendendo, quindi dove gli scudi facevano angolo, perché a quel punto avevamo messo gli scudi tentando di chiudere anche il lato sinistro, visto che la carica arrivava da quel lato e ci aspettavamo che arrivasse da quel lato. Saltano gli scudi, io ero lì in prima fila e ricordo una situazione drammatica per le prime file, perché c'era il contatto con i carabinieri che picchiavano in modo molto intenso e cominciavano a prendere alcuni manifestanti dalle prime file, li tiravano via e finivano dietro le file dei carabinieri, e poi una situazione di panico che io personalmente non ho mai provato in vita mia così, perché il corteo non può scappare, non ha possibilità di arretramento, e non ha possibilità di arretramento perché il corteo è compatto, sono tantissime migliaia di persone tutte compatte, c'è anche il camion molto grande che è un ostacolo, ma non è l'ostacolo principale. L'ostacolo principale è la compattezza della manifestazione, anche perché chi è dietro non sa che cosa succede, non si rende conto, sente il rumore, naturalmente vede il gas, capisce che è successo qualcosa, ma non si rende conto, e quindi c'è paradossalmente il tentativo delle prime file di arretrare, di cominciare a scappare, di allontanarsi, di prendere aria rispetto alla pressione della carica dei carabinieri, e invece il corpo della manifestazione che tende ad avanzare perché vuol vedere che succede, perché non sa che cosa sta succedendo, e quindi si determina una condizione di schiacciamento micidiale. Io ricordo, credo purtroppo che me lo ricorderò sempre, una scena a un certo punto, mentre tentiamo di andare via, di scappare via, di correre, io riesco a girarmi perché era difficile anche fare questo, non c'era lo spazio neanche per muoversi. Ricordo una ragazza di statura piccola che gridava, piangeva in verità, perché in via Tolemaide erano state lasciate le auto in sosta sul lato sinistro scendendo, non erano state rimosse, cosa che si fa di solito quando ci sono le manifestazioni, e nella calca che scappava questa ragazza, appunto piccola di statura, era rimasta schiacciata tra la gente che spingeva il cofano, il parafango di una macchina in sosta, e io ricordo di averla presa, proprio afferrata sui fianchi, alzata, messa sopra il cofano e rimessa nel flusso della gente che tentava di scappare. E lì si determina proprio un quadro devastante, perché totalmente inaspettato, questo è il primo elemento, totalmente inaspettato, totalmente imprevedibile, e quindi in grado di in quel momento di determinare proprio quello che noi non volevamo, cioè di far saltare gli elementi che garantivano di governare la piazza, di organizzarla, di tenerla insieme, di comunicare. Tant'è vero che io appena riesco a uscire dalla morsa degli altri manifestanti, a trovare uno spiraglio, corro subito al camion, è la prima cosa che faccio. Corro al camion, chiamo gridando le persone che stavano sul camion e che avevano appunto il compito di parlare al microfono, di spiegare, di comunicare alla manifestazione, e comincio a gridare dicendo: dovete arretrare, dite alla manifestazione di andare indietro, cerchiamo di arretrare perché stanno caricando, non abbiamo spazio, non ci sono vie di fuga, non riusciamo a scappare.
Sì, io la invito a continuare questo racconto, perché arriviamo al punto in cui insomma, che ci interessa in modo particolare, per cui come se poi appunto la manifestazione si è mossa, se ci sono state altre cariche e a quel punto che tipo di situazione si è determinata, anche per voi che avevate diciamo il compito di in qualche modo gestire la manifestazione, certo. E organizzare eventualmente anche la ritirata, ecco, per usare questo termine brutto e militare.
Che succede? Io, come dicevo, precipito al camion cercando di fare in modo che il camion svolgesse due funzioni, la prima quella di mantenere la calma, la seconda fondamentale quella di far capire a tutta la coda del corteo, cioè tutta la parte non direttamente coinvolta, lontana dal punto degli incidenti, di arretrare, di consentire alle prime file di arretrare, di prendere spazio, e quindi per questa via anche di tentare di riorganizzarsi, perché il punto che ci preoccupava, che mi preoccupò, che mi spaventò anche molto, era a quel punto la difficoltà a tenere insieme le file della manifestazione, a garantire il contatto anche tra noi e quindi a garantire il carattere organizzato della manifestazione. E il timore fu un elemento di sfaldamento. A quel punto, dopo questa carica dei carabinieri molto forte, c'è un momento di calma, c'è un momento di calma in cui sembra che la situazione si sia calmata. Alcune delle persone che costituivano il gruppo di contatto riescono a costruire almeno un livello minimo di comunicazione con i reparti dei carabinieri, tentando di calmarli e di dire fermatevi, cioè, fermiamoci, perché questa continuità nell'assalto alla manifestazione non consente nessun elemento di gestione, innanzitutto per noi. In quel momento, nel momento in cui si calma la pressione, la manifestazione dopo un po' torna ad avanzare anche in modo disorganico, perché le persone vanno avanti naturalmente in modo più sfilacciato rispetto alla modalità con cui noi avevamo pensato di impostare la manifestazione, con cui era scesa la manifestazione fino al momento della carica, e noi cerchiamo di in qualche modo intanto di ritrovarci tra di noi, perché anche i sette si erano dispersi naturalmente. si erano dispersi, qualcuno non ritorna più lì davanti, io lo rivedrò soltanto la sera, dopo le 6 di sera dentro lo stadio Carlini, qualcuno lo rivedo, ci parliamo, ci guardiamo e rapidamente cerchiamo di fare che cosa, di andare avanti per ricompattare la manifestazione, e intanto per proseguire, perché avendo noi la convinzione di poter svolgere una manifestazione autorizzata, nel momento in cui si allenta la pressione, siamo convinti, per un momento sbagliando, ma eravamo convinti che quell'allentamento della pressione potesse significare un ritorno di lucidità, l'idea che qualcuno avesse dato l'indicazione, l'ordine, di far continuare un corteo autorizzato fino al punto in cui quell'autorizzazione terminava. E per cui tentiamo di riorganizzare il corteo per farlo arrivare al punto di fine della manifestazione, ma soprattutto per riorganizzarlo. Cioè, il punto vero è questo. Il primo problema che ci poniamo è riorganizzare la manifestazione. Riorganizzarla per evitare che si possano determinare elementi di dispersione. Anche perché nella carica a fondo dei carabinieri, chi aveva in qualche modo tentato di spargersi nelle vie laterali, che aveva tentato di trovare qualche via di fuga che si determinasse sulle vie laterali, aveva trovato anche in quegli spazi la via chiusa da altre cariche delle forze dell'ordine, non c'era nessuna possibilità, e per cui il rischio era quello di un frastagliamento nella testa della manifestazione che non consentisse più nessun elemento di gestione politica della manifestazione e che invece lasciasse spazio a una ingovernabilità. Per cui tentiamo di andare avanti, tentiamo di ricompattare la manifestazione, soltanto che a un certo punto si ricominciano le cariche, a questo punto in modo ancora più massiccio e continuativo. Non sono più solo i carabinieri che caricano, ma sono carabinieri, polizia, che con mezzi blindati avanzano e caricano la manifestazione, tornano a caricare la manifestazione, e da lì in poi è quasi esclusivamente un tentativo di compattamento della testa della manifestazione, un tentativo di costruire una linea che tenesse insieme i manifestanti e che li accompagnasse in una ritirata lunga e tutta caratterizzata da una continua pressione dei reparti, da una continua un continuo stop and go delle cariche degli uomini, dei mezzi blindati, degli idranti e via discutendo, in una condizione che non ci consente mai di arrivare al punto in cui terminava l'autorizzazione, non ci consente mai di attivare il livello di contrattazione politica, e che a quel punto ci costringe, senza nessuna possibilità di via di sfogo, che è l'elemento che ha più di tutto caratterizzato la paura, anche la rabbia della manifestazione, perché a un certo punto non solo ti impaurisci, perché hai paura magari di non uscirci da quella piazza, ma si determina anche una reazione istintiva, che dice: basta, ma perché? Cioè, che cosa stiamo facendo? Era una manifestazione autorizzata, non era successo niente, e c'è una pressione violenta e continuativa che non consente nessun livello di trattativa. Una cosa che noi, anche avendo fatto e avendo vissuto altre esperienze di disobbedienza civile, non avevamo mai conosciuto, perché la disobbedienza civile era proprio questo, cioè era l'organizzazione mediatica, simbolica, di una manifestazione determinata, che si poneva il problema quasi sempre delle zone rosse come elemento simbolico, cioè dell'affermazione del diritto a manifestare, non certo di andare chissà dove. Nessuno lo pensava, non solo per un punto di realismo, ma per un punto politico. Nessuno pensava e né voleva pensare di andare a conquistare qualche palazzo, anche ci fosse tra virgolette riuscito dal punto di vista della piazza, cosa naturalmente fuori dal mondo, ma non voluta nemmeno politicamente. Ma eravamo però abituati sempre al fatto che, arrivati al punto del limite, si innescava il terreno della discussione della trattativa politica. Lì non è stato possibile.
Ecco, lei ha descritto bene, insomma, questa fase. Adesso le farei vedere una immagine relativa a Corso Torino.
Sì.
E le chiederei se riconosce la situazione, dove si trovava lei, e se se riconosce la situazione e che tipo di cosa si cercava di fare nella manifestazione in quel punto. E il video è il 164.65 di Luna Rossa dal minuto 34.0 secondi.
Posso? Sì, lì era, si stava cercando di fare due cose. La prima era quella di riorganizzare la testa. C'è un gran lavorio con gli scudi grandi per rimettere gli scudi in piedi. Gli scudi erano caduti, erano stati lasciati sulla strada dopo le prime cariche dei carabinieri, quindi rialzare gli scudi per ricompattare intanto, perché gli scudi avevano anche dal punto di vista organizzativo questa funzione, servivano per segnare un limite, quindi cingere la manifestazione, no? Organizzare. E dall'altro si spostano gli scudi sulla sinistra, guardando Corso Torino, quindi coprendo l'altro della manifestazione, perché i carabinieri erano ripiegati in parte verso quel lato, e la preoccupazione della manifestazione era quella di non subire attacchi laterali, perché gli attacchi laterali, oltre agli attacchi frontali, in una condizione come quella che prima descrivevo, che peraltro si vede bene nelle immagini, cioè una folla molto compressa, senza nessuna via di fuga, avrebbero determinato una condizione completamente ingestibile, completamente non governabile da parte della manifestazione, oltre che molto pericolosa naturalmente per tutti quelli che erano lì, e che erano tanti, e rispetto ai quali noi ci eravamo posti anche il compito in qualche modo di tutelare l'insieme della manifestazione. Era una manifestazione molto giovane come composizione, e l'idea nostra era quella, insomma, di fare una manifestazione che avesse quelle caratteristiche, ma che fosse in grado anche di tutelare chi vi partecipava e chi andava a fare una manifestazione che aveva quelle caratteristiche e non altre.
Vedere un'altra immagine, sempre della situazione molto simile a questa, che è la clip numero 7 del DVD relativo a Firuzzi, dal 164.133. Mi rendo conto che è proprio un fotogramma, per cui se ricorda qualcosa, se no.
Sì, io ricordo questo passaggio, io ero passato oltre in questo momento a Corso Torino e stavo appunto con altri tentando di ricompattare la testa e di riorganizzare la manifestazione, e ricordo che questi scudi vennero messi su quel lato esattamente per il motivo che spiegavo prima, per impedire che da quel lato potesse intervenire una nuova carica, magari con l'uso dei blindati che già precedentemente in via Tolemaide si erano mossi dentro la manifestazione, io ne avevo visto sbucare uno precedentemente che era sbucato su via Tolemaide, che rappresentavano ulteriormente un grosso elemento di preoccupazione, perché la struttura della manifestazione, ma insomma qualsiasi credo manifestazione, non era né preparata né poteva immaginare un confronto diretto tra i manifestanti e i mezzi blindati a motore come i furgoni dei carabinieri in quel caso, e quindi vennero messi questi scudi, anche se come dire, in una fase in cui il grosso dello sforzo era quello di ricompattare e di evitare che ci fossero frastagliamenti in avanti nelle vie laterali per riportare i manifestanti in una condizione governabile. Quegli scudi furono messi su quel lato proprio per evitare che da lì potesse intervenire una carica che spezzasse in due il corteo, perché c'erano persone che avevano superato quel punto, convinte che in quel momento la situazione fosse tornata tranquilla, ma che non erano ancora organizzate, non erano state ricondotte in una dinamica gestibile dal punto di vista dell'organizzazione della politica. E allora, per evitare che ci potesse essere una carica che tagliava a metà il corteo e lasciava persone fuori dall'insieme, dal corpo della manifestazione, furono messi questi scudi mentre si tentava di riprendere le persone e di ricostruire questo elemento di unità e di omogeneità della manifestazione.
Ecco, lei ha assistito all'episodio di danneggiamento e successivo incendio del blindato dei carabinieri?
No, io non ho assistito direttamente.
Le faccio ancora una domanda. A un certo punto poi il corteo riprende, diciamo così, la via verso il Carlini. Se ci può descrivere ancora questa fase.
Sì, è una fase lunga, la riprende a passo di gambero, perché, come dicevo, è una fase caratterizzata da questa continua avanzata dei battaglioni, delle forze di polizia, dei carabinieri, che a questo punto caricano la manifestazione non solo con gli uomini che avanzano, ma con gli idranti. Arrivano uno, certamente forse due idranti, se non ricordo male. Si vedono da lontano, io ricordo questa scena che a un certo punto cambia il quadro, perché avevamo fino a quel momento avuto i carabinieri come forma di impatto, invece vediamo questa spianata di luci della polizia, vediamo i caschi blu della polizia, vediamo i reparti che avanzano, i mezzi blindati, di due idranti, questi due camion molto forti che cominciano a lanciare getti di acqua e che cominciano in questo modo a incalzare la manifestazione. E a incalzarla in questo modo anche utilizzando dei blindati per caricare. Io ricordo una scena in cui, mentre si tenta, come molte volte in quella fase, perché le prime file in quella fase vengono fatte saltare e riorganizzate tante volte, perché appunto il problema era tenere tutti insieme e a quel punto portare tutti a casa, tutti allo stadio. Io ricordo due cose che mi hanno colpito molto. Ricordo a un certo punto dei colpi che si sentono in via Tolemaide, e io ero con un mio amico, fra l'altro di Pisa, non iscritto all'organizzazione giovanile, ma che era venuto con me alla manifestazione, era stato con me, insomma, era stato vicino a me, e mi ricordo che commentiamo questi colpi chiedendoci se sia possibile che siano colpi di pistola, perché sono colpi che non avevamo sentito durante la manifestazione, che hanno un altro impatto. Ero quasi all'altezza dei portici.
E avete saputo poi successivamente se erano stati esplosi dei colpi in quella fase oppure no? Su via Tolemaide?
Successivamente sì, saputo, sono viste le immagini del blindato dei carabinieri con la pistola e si è saputo anche del numero di colpi sparato. Ricordo questo episodio e poi ricordo l'episodio di questo blindato, che io non avevo mai visto nelle manifestazioni, questo blindato invece della polizia, basso, non era un furgone, che a un certo punto parte accelerando moltissimo verso la manifestazione e sperona un'auto che stava in mezzo alla strada, una macchina bianca, e lì il corteo ancora una volta comincia a correre all'indietro, si disunisce, insomma sembrava quasi che ogni volta che riuscivamo a ricostruire una linea, e che a quel punto era una linea che aiutava ad andare indietro lentamente ma ordinatamente, perché dopo molte ore di pressione, credo che tutti noi avevamo soltanto il desiderio di poter arrivare a Carlini, di metterci seduti, di bere un po' d'acqua, di calmarci, anche di stare insieme, perché la tensione era alta. E ogni volta c'era invece una nuova azione offensiva, un nuovo attacco delle forze dell'ordine che spingeva indietro in modo brusco, che cercava il contatto con la manifestazione. Ripeto, con una manifestazione che a quel punto tornava indietro già da molto tempo, anche perché io qui non ricordo bene gli orari, ma ricordo che alcuni di noi seppero, furono informati che era morto un ragazzo. Arrivò a me certamente la notizia che c'era un morto, che un manifestante era morto. Non sapevamo chi fosse, la nazionalità, la dinamica, però arrivò questa notizia. E questa notizia circolò rapidamente tra alcuni di noi e fu, come dire, non soltanto uno shock ovviamente, ma anche un elemento che ulteriormente spingeva a organizzare rapidamente il rientro della manifestazione. Perché temevamo che la possibilità che una notizia del genere si diffondesse in quel momento in modo disarticolato potesse determinare ulteriori elementi di non gestione, di non gestibilità della piazza, di rabbia, di reazione, di paura, insomma di tutte cose che non aiutano a organizzare un corteo, a tenerlo unito.
Sì, a questo punto io le farei vedere un video che è stato prodotto il 18 gennaio del reparto 211, minuti 32 e 45 secondi, e le chiedo se riconosce la scena che ha descritto poco fa, quella diciamo del mezzo delle forze dell'ordine.
Sì, la riconosco, non c'è bisogno di andare avanti. La riconosco benissimo, è quella.
Grazie.
Anche perché il mezzo correva con una manifestazione appunto che si stava riorganizzando molto vicino alle persone, insomma.
Io le chiedo ancora soltanto due cose. La prima è se risalendo il corteo verso il Carlini, in quella forma che ci ha descritto lei adesso, si ricorda se ci sono stati diciamo dei problemi sulle vie laterali relativi a attacchi nuovi da parte delle forze dell'ordine o anche relativi a manifestanti.
Sì, mi ricordo perché questa è un'altra delle caratteristiche di quella giornata. Non c'erano vie di fuga, io lo dico perché sono passati 5 anni, ho fatto molte manifestazioni, lo faccio anche perché il mio lavoro fa sì che mi trovi a farne molte, ma al di là delle manifestazioni io dopo 5 anni ho ancora molti problemi a stare in situazioni dove ci sta la folla, che sia una manifestazione o che sia un concerto. La prima cosa che faccio quando mi trovo in una situazione dove c'è folla è guardare intorno a quali sono le vie di uscita, a se ci sono vie di fuga rispetto alla possibilità che succeda qualcosa. E ho questa sensazione perché l'impressione più brutta di tutta quella giornata fu proprio questo, cioè l'idea che non si poteva fare niente, non si poteva scappare, non si poteva andare in una via laterale, non c'era la possibilità di uscire da una strada in cui l'unica alternativa era subire continuamente le cariche e non c'era la possibilità di contrattare il rientro nello stadio, non c'era nulla. Risalendo in più di un'occasione le vie laterali, siccome la manifestazione risaliva in alcuni casi anche di corsa, come si è visto adesso, perché a seconda dell'intensità delle cariche della polizia l'arretramento variava da un arretramento fatto a passi a un arretramento che invece diventava un arretramento di corsa, e quando la gente correva si riproponeva il problema della prima carica, cioè si riproponeva lo schiacciamento, il tappo, perché quando le prime file che temono l'impatto corrono, trovano la parte invece retrostante della manifestazione che non ha la percezione immediata e che va più piano, e quando c'è il tappo tu tendi per i vasi comunicanti a tentare di uscire da un'altra parte, e tutte le volte che ci affacciavamo vedevamo le vie laterali anche solo passandoci di corsa, le vie laterali erano sempre o quasi sempre occupate dalle forze dell'ordine che impedivano la possibilità di uscire, che caricavano anche dalle vie laterali, tant'è vero che l'ultima carica che io ricordo, cioè l'ultimo momento di fuga che io ricordo e che è quello per me definitivo, che poi mi porta con una corsa unica a me e praticamente a tutta la manifestazione, perché io stavo sempre muovendomi ma sempre vicino alle prime file, l'ultima carica avviene ancora una volta davanti con i reparti e però succede che arriva la polizia da una strada che risalendo via Tolemaide sta sulla destra, scendendo sulla sinistra, quasi all'ultimo pezzo, quando poi appunto dopo una curva si trova lo stadio Carlini. Io lì ricordo che ancora una volta stavamo formando la fila, tentando di tenere tutti calmi, di spiegherare e di guidare il rientro allo stadio, ancora una volta ci troviamo all'arrivo dei reparti davanti e vediamo però un reparto che arriva dall'alto, da questa via un po' più in alto rispetto a un incrocio, non ricordo benissimo né il nome naturalmente, però ricordo bene questa immagine, e che carica anche da quel punto, a quel punto tutti andiamo via e ce ne torniamo.
Va bene, le chiedo solo ancora due cose, se ha visto persone arrestate e se ci può descrivere un po' le modalità dell'arresto in questa fase e se ha visto persone ferite o intossicate.
Intossicate centinaia, io compreso, perché il gas era tantissimo, continuo, anche qui continuo.